Riprendiamo la nostra conversazione dal punto esatto in cui l'abbiamo lasciata la volta scorsa. Siamo partiti dicendo che l'abbinamento o l'accostamento tra Rosmini e la teologia spirituale non è da dare per scontato. Primo perché Rosmini fu per molto tempo un assente praticamente dalla riflessione teologica, ancor di più che da quella filosofica, un po' presente dal punto di vista invece della persona dalla profonda esperienza spirituale. Però appunto la domanda è come mai in ogni caso fu assente? Per un verso per una sorta di embargo subito dalla sua riflessione teologico-filosofica a seguito della condanna delle 40 proposizioni, ma anche determinato poi questa ripresa dal fatto che la teologia del tempo non era pari alla sua e neanche quella dei successori per molto tempo e per poter risfoderare la sapienza di un uomo occorre essere in grado anche di rileggerla o perlomeno di saperla apprezzare per sentirsi incentivato a rileggerla. Tutto questo non ha potuto avvenire desolatamente che col passare degli anni e citavamo una voce formidabile sotto questo punto di vista che diceva chiaramente che la teologia di Rosmini ha sofferto di esilio fino verso la diciamo fino a oltre la seconda metà del 1900 e che forse è soltanto un'impresa vera e tenace degli ultimi 20-25 anni. Sono anche per vero i tempi in cui c'è un ripensamento sulla sua figura globale, in cui si prepara la sua futura beatificazione. L'invito, insomma, che viene a dire, si può riprendere il discorso sulla teologia di Rosmini che si era un po' arenato dal punto di vista della letteratura circostante che doveva invece prendersene carico. E anche la stessa cosa è successa anche un po' della sua spiritualità. Per un verso la prima valorizzata, ma valorizzata appunto come spiritualità, non tanto come teologia spirituale. Proprio perché anche qui occorrerebbe da un lato che la teologia spirituale ai tempi di Rosmini o immediatamente successiva ai suoi, quando si pensava comunque di salvare tutte le sue opere di carattere eminentemente spirituale, occorrerebbe che la teologia spirituale, già da quel tempo, avesse un suo statuto, un suo riconoscimento, una sua plausibilità in mezzo alle altre discipline teologiche. Non le ha avuto. La nascita della teologia spirituale qua talis è una nascita che sostanzialmente si attesta solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche se già fin dal 1919 è stata istituita alla Gregoriana di Roma una cattedra di ascetica e mistica. Mancava però soprattutto uno statuto, non c'era la cattedra, ma mancava un sicuro statuto della teologia spirituale. Allora, occorre ripartire da lì, ripartiamo da lì, considerando esattamente quanto voleva dirci Stagliano quando deprecava che la reviviscenza teologica di Rosmini è soltanto un fatto dell'ultima generazione, o quasi. Tenendo presente questo particolare stato di cose, comprendiamo come Stagliano abbia ragione nel dire che la sua proposta di studiare Rosmini dal punto di vista del convergere in lui di tutte e tre le dimensioni facenti perno tutte e tre le dimensioni, vale a dire spirituale, teologica, filosofica, facenti perno appunto sulla sua profonda esperienza cristiana, che questo tentativo di lavorare su tutte queste tre dimensioni contemporaneamente era cosa rivoluzionaria. Nel 1995, quando Stagliano scrisse il suo libro, sia dal punto di vista del panorama ecclesiologico-istituzionale, perché panorama istituzionale, ecclesiologico, prende atto che c'è il sacerdote, come dire, il pastore, c'è il teologo e c'è poi il filosofo. Non necessariamente i tre uffici devono convergere. Bene, quindi era una cosa rivoluzionaria leggerla sotto il profilo invece dell'unità delle cose, perché la domanda è teoreticamente è concepibile che un pastore possa accontentarsi di una vita cristiana decente e che per essere filosofo cristiano, tutto sommato, la profondità dell'esperienza cristiana non abbia nulla da dire o da significare e che la filosofia si fa con la pura ed esclusiva ragione, che soprattutto una filosofia cristiana possa soltanto usare di quella senza in qualche modo rifarsi a valori, almeno quelli attinti, magari per ripensarli, ma almeno quelli attinti dalla Sacra Scrittura. Insomma, era cosa rivoluzionaria, sia sotto il profilo del panorama ecclesiologico istituzionale, sia dal punto di vista del teologo e dello stesso statuto della teologia. Proprio perché si diceva la teologia spirituale, almeno quella, era ancora da nascere in quel tempo. Anche se nel passato di teologia spirituale se ne fece, ma evidentemente quando la teologia era sostanzialmente una disciplina unica che in sé era capace e affrontava direttamente il testo biblico, faceva filosofia, faceva teologia teoretica e anche in qualche modo valorizzava, in altra maniera, seppure con una letteratura, diciamo così, secondaria, non formalmente teologica, favoriva in qualche modo e valorizzava la cosiddetta spiritualità. Allora, bisognava aspettare questo tempo. Questo tempo è venuto e si deve dire che l'intervento oppure la valorizzazione di Rosmini dal punto di vista strettamente teologico ha un valore non soltanto per la sua teologia in senso stretto, ma in genere dal punto di vista metodologico, anzi potremmo dire epistemologico. Una domanda, ad esempio, per intenderci, il sapere che viene alla Chiesa, da quella particolare lettura di consonanza, chiamiamolo così, cioè la lettura che riguardano le esperienze spirituali. Che tipo di lettura è? Una lettura fondamentalmente di consonanza, nel senso che almeno di consonanza, sulla base di una consonanza. Ecco, la lettura di consonanza delle esperienze spirituali, lettura di consonanza frutto della meditazione della scrittura, è propria dei mistici e dei santi. È anche proprio di Rosmini, però, perché Rosmini non si sottraeva a questo tipo di lettura. Scrisse delle opere che sono una lettura di consonanza, di convergenza, come dire, di scavo in profondità, anche senza eccessivo uso di filosofia o di ragion critica, ma appunto attraverso una lettura che mira a collimare totalmente con la parola di Dio. Questo tipo di lettura, che peso e che ruolo gioca di fronte alla teologia ufficiale? Anche questa domanda è importante. E che peso gioca questa lettura di consonanza rispetto agli statuti scientifici della teologia? Insomma, questo sapere spirituale o degli spirituali, che viene a loro proprio dalla loro esperienza spirituale, in che misura può essere riletto e integrato dalla teologia? Risposta positiva alla domanda e la scoperta di una particolare metodologia per questo tipo di lettura, di questo sapere spirituale, farà nascere quella branchia di teologia che si chiama appositamente teologia spirituale. Allora, Stagliano diceva rivoluzionario, la proposta del suo metodo rivoluzionario, a proposito di rileggere il progetto di Rosmini in generale, ma difatti a questo punto finisce per essere rilettura non soltanto della sua teologia, ma della sua stessa spiritualità, della sua filosofia stessa. Anche questa guadagna da una rilettura entro quest'ambito di progetto più attento alle varie formalità del sapere all'interno della fede cristiana e all'interno comunque della filosofia. Il recupero della sua teologia, in sostanza, potrebbe essere fruttuoso anche oggi, sia per la filosofia che per la teologia contemporanea e naturalmente per la spiritualità. Questa lettura non gioverebbe, insomma, a valorizzare solo la sua teologia, tra l'altro, ma anche la sua stessa filosofia, nel senso di poterne illustrare e valorizzare meglio, nel senso di poterne, come dire, di poter approfondire, ecco, il suo valore, la sua criticità, come pure la sua spiritualità, l'ho già detto, che in unità col suo filosofare e teologare si costruisce. Insomma, la personalità di Rosmini si è costruita proprio su questa profonda unità dei saperi, non si è mai sentita interiormente stracciata da queste diverse tre forme di accesso alla verità. Allora, è un caso il suo, questo non sentirsi stracciato, seduto su questi, chiamiamo così, tre pilastri? Oppure è il caso? non un caso, ma come dire, il caso autentico. Su di questa triade Rosmini ha fatto il suo punto di forza e l'invito che ci viene è a farlo, fare altrettanto anche per noi. In sostanza, dice Stagliano, Rosmini va rivalorizzato proprio e soprattutto là dove era stato colpito, nella teologia, francamente, più che nella filosofia, e più ancora certamente che nella sua spiritualità. La sua spiritualità e il suo insegnamento spirituale, infatti, erano stati magari negletti, ma colpiti molto meno a confronto degli altri due settori della sua riflessione. Ebbene, ripartire tenendo conto anche di questo sarà di agevolazione per comprendere meglio anche gli altri. Allora, ci domandiamo, la teologia spirituale oggi non è più qualcosa che ancora deve nascere. Sicuramente, come tutto, potrà migliorare anche nel suo stesso statuto, ma in ogni caso esiste. La prima domanda però, prima ancora della teologia spirituale, la prima domanda sarà, ma il termine spiritualità, spirituale, esperienza cristiana, equivalgono, cosa meglio significano, cosa ci dicono di preciso? Occorrerebbe anzitutto fare una indagine che mira almeno a chiarire il senso dei termini. Questi termini, per vero, hanno tutta una loro storia e sarebbe interessante fare anche la storia di questi termini. Sicuramente sarebbe molto più chiarificatrice. Ma in attesa di questo possiamo anche accontentarci di chiarire l'uso che concretamente se ne fa, appunto con i termini parole, se ne fa soprattutto nell'ambito della, come dire, dell'ultimo capitolo di questa riscoperta della spiritualità, perché se c'è una riscoperta di Rosmini è anche vero che questa avviene contemporaneamente a una riscoperta della teologia di Rosmini, cioè una riscoperta della spiritualità che determinerà una riscoperta della spiritualità e della bistica perfino, che determinerà anche la nascita di una precisa disciplina che si occupi appunto di questo argomento. Allora, guardiamo l'ultimo episodio di una storia dei rapporti tra teologia e spiritualità e dell'uso anche di questo termine e in quale senso preciso e specifico. L'ultimo capitolo del rapporto teologia e spiritualità è un capitolo che sostanzialmente parte al termine della Prima Guerra Mondiale. Spirito, spiritualità diventano termini abbondantemente diffusi e usati talvolta come sinonimi. Ma tutto questo è vero? Tutto questo è, come dire, compatibile? È plausibile, oppure anche del termine spiritualità, esperienza spirituale, va fatto una verifica. Questa verifica è ciò che evidentemente interessa in modo particolare noi in questo istante. Allora, i termini, partiamo appunto da quel periodo e partiamo anche da quella data, 1919, perché segna la nascita di una grossa rivista, la prima grande rivista in argomento. La Revue de Spiritualité, la rivista di spiritualità francese, con il sottotitolo Ascétique et Mystique. Ascetica e mistica erano due termini ormai da parecchi secoli presenti. L'una a indicare un tipo di vita spirituale, quella cioè legata un po' all'esercizio delle virtù, agli impegni appunto di carattere operativo nella fede, le opere della fede, la vita legata ai sacramenti, alla carità, insomma alle virtù, ai precetti della Chiesa, se vogliamo. La vita, questa vita era chiamata come ascetica, era spiritualità, ma di tipo ascetico. La parola ascesis, dal greco, significa esercizi e allenamenti, esercizi d'allenamento. Però, appunto, la Vie Spirituelle, questa rivista di cui parlo, con il sottotitolo Revue d'Ascétique et Mystique, fa riferimento anche alla mistica. E la mistica era ritenuta invece tutto ciò che aveva attinenza fondamentalmente ad un grado superiore di vita cristiana. Come dire, più autenticamente soprannaturale e riservata in qualche modo a pochi. Si trattava di dire, quando parliamo di spiritualità, cosa intendiamo coprire? Soltanto il settore che prima era designato dalla cosiddetta ascetica, o possiamo anche in qualche modo coprire il settore individuato dalla mistica? Bisognava appunto rifarsi ad un termine che fosse capace di avere questo grado di assorbenza o di contenimento di questi due settori. Il termine spirito è un termine tipicamente cristiano, perlomeno quando si parla di Spirito Santo. Perlomeno dobbiamo dire che il termine spirito ha all'interno del cristianesimo un'accezione ben precisa. Conosce anche l'accezione, potremmo dire, proveniente dalla cultura greca, romana, per cui lo spirito designa soprattutto la cosiddetta parte superiore dell'uomo, non fa tanto riferimento alle sue attività corporee, sensibili, fa riferimento soprattutto alla sua mente, fa riferimento, se vogliamo, all'otium culturale che designava appunto il tempo della valorizzazione della propria intelligenza, del proprio pensiero, delle dimensioni, più delle dimensioni superiori dell'uomo. La teologia dello spirito, come terza persona della Trinità e come qualcosa di emesso sulla Chiesa, giorno di Pentecoste, e comunque soffiato, diciamo così, ma soffiato nel senso che come un soffio è di dentro, fa parte integrante di te, senza un soffio tu muori, senza il tuo respiro tu muori, senza quel respiro, che è il respiro di Dio e dello Spirito, tu cristianamente potresti essere morto, anche se hai l'illusione di vivere, di operare, di ancora muoverti nel panorama della Chiesa, ma senza quell'alito basta tutto ciò che fai, oppure semplicemente galleggi dentro un ambiente che anche può essere quello ecclesiale, magari anche quello ecclesiastico. Allora, la parola Spirito aveva un'accezione precisa ed è chiaro che quando all'inizio Paolo, Giovanni, per riferire i due autori pilota su questo argomento dell'ambiente della Sacra Scrittura, quando parlano di un uomo spirituale, fanno esattamente riferimento a un uomo che vive nella dimensione dello spirito cristiano e che quindi assorbe tutti gli impulsi, tutte le chiamate, tutti i suggerimenti, insomma, che vengono da questo spirito. E allora l'uomo che non è invece spirituale diventa un uomo carnale. Carnale in che senso? Non nel senso che vive soltanto di naturalità, di impulsi naturali, non necessariamente peccatori, ma anche magari di quelli. Lo spirito carnale è per Paolo semplicemente l'uomo che vive dei suoi impulsi naturali. Vale a dire, impulsi anche buoni, perché il naturale non è necessariamente cattivo, ma non ha quella conversione. Non ha quella impronta che viene esattamente dall'adesione a ciò che diventa Dio in te, questo spirito, che è in qualche modo la presenza di Dio in te, l'inabitazione di Dio in te. Allora, Paolo, per Giovanni, l'uomo spirituale significa esattamente questo, il cristiano che decide davvero di lasciare che Dio inabiti in lui e viva quasi come sua vita in lui, che lui sia semplicemente colui che risponde continuamente a questa sollecitazione che è dentro di lui, perché Dio non è esterno, non solo non è estraneo, ma non è neanche esterno. Si dice e si crede che il cristiano rinasce nel battesimo e ha dentro cioè un altro spirito oltre a quello normale, il nostro, come dire, respiro, a quello che è l'esercizio dei nostri polmoni, ma c'è dentro un altro spirito, che non è l'esercizio dei suoi polmoni. Possiamo anche dire è l'esercizio dei polmoni di Dio regalato a te. Allora, spiritualità viene a designare questo dal punto di vista strettamente biblico, anche se adesso lo diciamo con poche e parche parole. La domanda è, ma che ricezione ha avuto questa particolare accezione di spiritualità dentro la Chiesa? Inizialmente chiara. Era il testo di Paolo, era chiarissimo, quando diceva che l'uomo spirituale non vive più degli appetiti della carne, non si interessa più di certe cose, perlomeno non diventano preponderanti in lui e via dicendo. Col tempo è ritornato un po' a galla l'accezione invece, come dire, culturalmente ecumenica, lo spirito è la mia dimensione superiore. Ma anche appunto in questa rivista, La Vie Spirituelle, che nasce per rilanciare la vita spirituale, ha dei riferimenti, parlando di vita spirituale, che in un certo senso sono ancora un po' ambigui. Per un verso, la vita spirituale è la vita esclusivamente soprannaturale, è la vita del cristiano che vive dalla sola grazia, quella che gli fa lo spirito, quella che lui non può in qualche modo conquistare nemmeno con la migliore delle sue opere. È un dono totale che riceve da Dio. Per un altro verso, però, c'è anche, soprattutto in quel tempo, la polemica contro il materialismo. Allora noi qualche volta vediamo che il concetto di spiritualità che viene usato gioca un po' su due piani. Per un verso è lo specifico cristiano, lo specifico soprannaturale. Per un altro verso, spirituale è anche non vivere di materialità e vivere delle dimensioni interiori, delle, come dire, aspirazioni più alte, delle aspirazioni più legate alla nostra non solo coscienza, ma anche alla nostra intelligenza, alla nostra capacità riflessiva di pensare, eccetera. Questo dice come al momento stesso del rilancio della grande vita spirituale, che poi determinerà la comparsa della teologia spirituale, che al momento di questo rilancio il termine spiritualità mantiene ancora qualcosa di meno chiaro. Ma questo appunto ci fa dire come il termine che finisce per diffondersi è un termine che va sempre ripulito da questa precomprensione di origine puramente culturale, non di origine squisitamente cristiana e biblica. Allora, il termine spirituale va sempre usato tenendo presente che cosa si indica, o meglio, che cosa in campo cristiano, in terra cristiana, dovrebbe indicare. Per un altro verso, anche il termine esperienza. Un uomo spirituale è colui che fa esperienze spirituali. Esperienza che significa? Di solito ha un'accezione di carattere, nell'uso normale, o eccessivamente empirico-empirista. Esperienza è quasi un esperimento. Oppure qualche volta sovraccaricata di accenti di carattere psicologico, emotivo. L'esperienza è qualcosa che interamente sento, che è qualcosa che mi scalda. Insomma, l'esperienza è qualcosa che muove le tue emozioni o qualcosa che muove la tua libertà, la tua volontà? L'esperienza che fa, insomma, col centro della persona o con le sue zone rispettabilissime, che sono quelle della psicologia, sono quelle dell'emozione, sono quelle degli affetti, sono quelle delle sensibilità. Ecco, il termine esperienza a poco ha finito per ripurificarsi, come appunto perché era un termine che esisteva, bisognava in qualche modo battezzarlo, ripulirlo, dargli delle connotazioni che diventassero pertinenti per parlare della spiritualità cristiana. La spiritualità cristiana è un'esperienza, ma chi la fa? L'intelligenza, la sensibilità, l'emozione, la volontà? E la risposta è: un'esperienza è tale se la fa veramente la persona. E la persona è fatta di tutte le sue componenti emotive, senza dubbio, artistiche, perché no? Ma è fatta soprattutto di quella cosa che è la libertà in un uomo. La libertà che è capace di scegliere, che è capace anche di staccarsi da ciò che lo solletica dal punto di vista della sensibilità, delle emozioni, degli affetti. È esperienza quella che tu coscientemente, deliberatamente fai, facendo una scelta, lasciando un'altra, sposando determinati affetti ed eliminandone altri. Allora, si può parlare di esperienza cristiana quando il cristianesimo non è soltanto qualcosa che costituisce per noi una sorta di rapida passeggiata all'interno del parco cristiano, perché anche il cristianesimo ha delle zone parco accessibili, piacevoli a tutti, ma se del cristianesimo si visitano solo queste zone, evidentemente non possiamo parlare di vera esperienza cristiana, perché non si sceglie il parco cristiano, ma solo le sue ombre, ma solo i suoi sentieri più protetti, meno difficili. In sostanza, il termine, con queste precise attenzioni e usandolo secondo questi precisi connotati, è un termine che trova cittadinanza ormai all'interno dell'uso cristiano per indicare che la fede non è una dottrina. La fede potrà essere teorizzata in una dottrina piccola, catechismo, o grande, diventare una grande riflessione teologica, diventare teologia. Ma la fede non è nata per fare teologia. La fede ci è stata offerta dal Signore non perché diventiamo teologi o anzitutto teologi, ma perché viviamo di questa fede. Il teologare poi sulla nostra fede e sulle nostre esperienze è un fatto più che normale, perché tutti noi ragioniamo sulle esperienze, anche umane, che facciamo. Allora, il riflettere sulla parola di Dio e rifletterci in senso tecnico-formale, diciamo con una parola grossa, scientifico, si chiama teologia, ma è normale che una persona che sperimenta una scelta, sperimenta un ambiente, aderisce a questo ambiente, deve ragionare anche sul perché lo fa. Quindi è intrinseco ad un'esperienza cristiana di non essere riducibile a un fatto teoretico, ad un fatto dottrinale, ma di comportare però comunque questo fatto dottrinale come dimensione intrinseca spettante all'esperienza cristiana vera e matura, senza percezione di carattere anche un po' teoretico, senza che la nostra esperienza in qualche modo un po' si teorizzi, non rimane neanche chiaro ai nostri occhi. Noi stessi abbiamo bisogno di comprenderla, di farci, come dire, un quadro di questa esperienza. E allora esattamente questo avviene teologando su di essa. L'esperienza non è qualcosa che si potrà opporre alla teologia. La teologia non adeguerà mai l'esperienza. L'esperienza però avrà bisogno e all'interno di essa deve incentivare una riflessione, farla maturare e non ritenerla come invece una sorta di avversario, un'altra scienza che, come dire, si sente padrona dell'esperienza. Può succedere che la teologia, è successo durante la storia che la teologia si è sentita un po' padrona di queste esperienze. Queste esperienze ci sono, ma non sanno nemmeno loro cosa siano, perlomeno i depositari di questa esperienza dicono loro stessi che non sanno come dirla, non sanno cosa sia, soffrono, come dire, di incapacità di tradurla. Alla teologia toccherà leggerla, interpretarla, ma sempre con il riconoscimento che il dato che la teologia sta leggendo è un dato importantissimo, da cui la teologia stessa deve apprendere. Non soltanto chi fa questa esperienza impara da essa, ma la teologia dovrà porsi in umile ascolto di questa esperienza. È quello che la teologia spirituale dovrà fare. Intanto però rimane appunto presente questo fatto. C'è un termine, spirito, spiritualità, che ha origini profondamente cristiane, che non sono assolutamente identiche a quelle che invece che il termine, come dire, spirito ha o spiritualità ha dentro il panorama delle scienze umane, diciamo così, laiche. Le due cose, anche queste, non devono far fatica a sopportarsi. C'è uno spirito dell'uomo che dovrebbe essere in teoria predisposto, teoria o secondo la rivelazione, meglio, predisposto a diventare spirito secondo Cristo. Quindi, almeno nell'ottica del credente, lo spirito dell'uomo è fatto perché diventi spirito di Cristo, dell'unico uomo vero. E quindi, senza, come dire, senza rimpianti, se lo spirito dell'uomo vero deve lasciare lo spirito di Cristo o lo spirito di Cristo che vive in noi deve lasciare qualcosa dello spirito dell'uomo. Però senza che tra le due si possa dire esistono delle rotture totali per cui dall'una non si può transitare all'altra. Da un lato la parola spirito spirituale, dall'altra la parola esperienza. Esperienza spirituale. L'uomo come cresce? Cresce attraverso dei cammini, delle tappe. Le nostre tappe, le tappe di una crescita dell'uomo sono le tappe segnate da ben precisi momenti dove uno comprende che qualcosa della sua vita lì si concentra. Lì qualcosa della sua vita diventa evidente, lì diventa qualcosa che percepisci per tutto quei passi che non hai fatto in tempo a percepire in tante che li facevi, ma uno ha la percezione che a un certo punto, riguardandosi indietro, qualcosa è successo ed è capace di definire cosa è successo, è capace di capire, di comprendere e quindi di rivalorizzare meglio all'interno di se stesso quell'esperienza che ha fatto, che ha segnato una tappa del suo percorso e della sua vita. Succede così anche nella vita spirituale. Le esperienze sono i passi progressivi attraverso cui noi maturiamo nel nostro cristianesimo e sappiamo anche leggerlo.